amore di Dio si ordina a Dio come al fine, non è del tutto esatto, perché per la verità Dio non è finalizzato nemmeno da se stesso, perché essere finalizzati vuol dire dipendere da un bene, no? E Dio non dipende, Dio è sovrano, no? Però si potrebbe dire che l'amore di Dio vuole, ama come primo bene sempre il bene di Dio, capite? Non è che dipenda dal bene di Dio, ma ama il bene di Dio. E perciò ogni altro bene non divino che Dio ama, Dio non può che amarlo in vista di quel supremo bene che è lui stesso. Perciò vedete, non è nemmeno possibile, c'è una impossibilità metafisica. Dio nemmeno se volesse, voi sapete bene che il Signore è onnipotente, no? Ma non può fare una cosa, cioè non può creare una creatura che non sia ordinata al suo amore. Capite quel che voglio dire? Quindi Dio, tutto ciò che crea, lo crea in vista di lui. Immancabilmente, una legge dell'essere, capite proprio? Non è un qualcosa che Dio potrebbe fare o non fare, è insito nella natura del rapporto tra Dio e creatura. Ora, se ciò vale per tutte le creature, vale soprattutto per l'uomo, perché l'uomo imita in qualche modo Dio, questa è una cosa stupenda e straordinaria, cioè imita Dio nel fatto che ha la potestà dei suoi propri atti. Vedete, mentre altre creature sono guidate da Dio al loro fine ultimo, in modo pedissequo per così dire, no? Così da non poter mai insorgere contro la volontà di Dio. Perciò nelle altre creature non umane, cioè inferiori all'uomo, non ha luogo l'ubbidienza, non ha luogo il merito, ma non ha luogo nemmeno la salvezza eterna, non avrebbe senso, capite? Nell'uomo si verifica tutto questo, c'è la libertà dell'arbitrio, perciò responsabilità morale, perciò appunto la possibilità anche di disubbidire, perciò il valore dell'ubbidienza, perciò la salvezza. Ed è allora che noi ci muoviamo al fine ultimo in modo tale da disporre noi stessi in vista di esso, fine ultimo, no? Da disporre noi stessi. E cosa curiosissima, molto molto interessante da notare, cioè da un lato l'uomo moralmente parlando non è libero ma è obbligato nei riguardi del fine ultimo, cioè è doveroso per l'uomo mirare al fine ultimo, e questo dovere morale di realizzare la salvezza eterna in Dio non è l'uomo che ha deciso di darselo, capite quello che voglio dire? Ed è quello molto molto delicato da capire, cioè l'uomo non decide quale sia il suo vero fine ultimo. Questo Dio gliel'ha già dato, come a tutte le altre creature. Solo in Dio, di fatto, obiettivamente, e indipendentemente dalla nostra volontà, solo in Dio noi possiamo pienamente realizzare noi stessi. Come dice Sant'Agostino, è vero, inquietum est cor nostrum, voi sapete bene questa stupenda parola di Sant'Agostino, è vero, il nostro cuore è inquieto, che non riposi in te, no? E questa inquietudine del cuore dovuta al fatto che solo Dio è il bene che può appagare l'uomo, questa realtà è indipendente dalla nostra volontà. Quindi nell'ordine del fine noi non siamo liberi, il fine è quello, non ce ne sono altri. Invece siamo liberi nell'ordine dei mezzi, e questo è il punto. Gli animali non hanno la libertà circa i mezzi. Noi siamo liberi, a differenza degli animali, piante, eccetera, siamo liberi nell'ordine dei mezzi. Cioè possiamo adoperare dei mezzi che effettivamente ci conducono alla vita eterna, ma possiamo anche adoperare dei mezzi che ci distolgono da quel vero fine. Ora notate, anche se uno si distoglie dal vero fine che è Dio, rimane non di meno sempre vero che solo in Dio si compie il suo vero destino, capite quello che voglio dire? Questo sarà lo strazio eterno dei dannati, la famosa pena di danno, non la privazione della visione beatifica. Cioè il fatto che loro avvertono che hanno fallito tutta la loro destinazione finalistica, no? Tutto il loro fine, il loro destino, tutta la loro sorte che doveva compiersi in Dio è stata, per così dire, frustrata, è stata tolta di mezzo a causa del loro peccato. Quindi vedete, in qualche modo per tutti, sia che per unisce a sé il suo fine, ma il suo fine lì è prestabilito da Dio. Va bene questo discorso? Altrimenti l'uomo non sarebbe creatura ma creatore. Dio non ha un fine, capite? È fine, non ha un fine. Noi abbiamo un fine che Dio ci ha prestabilito. Vede? Su questo noi non decidiamo. Però l'uomo, al di sopra di tutto il resto del creato, ha in comune con Dio il fatto della libertà, cioè di essere padrone delle sue scelte. Quindi l'uomo è padrone, ma non assoluto, potremmo dire così, capite? Questo è il punto. Alla padronanza nell'ordine dei mezzi non ce l'ha però nell'ordine dei fini. E quello è il punto delicato che non si capisce bene al giorno di oggi, capite? Perché c'è chi dice l'uomo è creatura, allora non c'è differenza tra l'uomo e animale. Siamo tutti come le bestie, insomma sì, abbiamo un sistema nervoso un tantino più evoluto, ma non ha importanza, capite? No? Come dice lo scettico Coelet, capite che dice, no? Ecco, non si sa se lo spirito dell'uomo salga in cielo o se non torni verso la terra come quello delle bestie, capite? Ecco, vedete, questo è l'atteggiamento in fondo dei nostri materialisti, no? Darwinisti, eccetera. E poi addirittura si danno già la risposta, no? Il Coelet è un uomo che soffre, così come dire, delle crisi esistenziali, capite? Mentre i materialisti hanno già la risposta chiara, cioè dicono è chiaro che come lo spirito delle bestie va verso la terra, così anche quello dell'uomo, dopo la morte non c'è niente, c'è il grande vuoto, capite? Ecco, secondo loro, no? Quindi in qualche modo secondo il materialismo, l'uomo, cioè loro, diciamo così, sottolineano talmente il fatto della creaturalità dell'uomo, della finitezza dell'uomo, da dimenticare che nell'uomo c'è però una dimensione che è similitudo dei, somiglianza di Dio, no? Poi ci sono altre antropologie di tipo spiritualistico, vedete, che talmente esaltano quella che loro pretendono di essere la divinità dell'uomo, la maturità appunto dell'uomo, eccetera, esaltano talmente la somiglianza dell'uomo con Dio da annullare la differenza tra l'uomo e Dio. E allora l'uomo diventa autonomo, detta legge a se stesso, si fa la legge morale come a lui pare e piace, e invece la verità dell'uomo sta nel mezzo, no? Cioè nel fatto che l'uomo non dà a se stesso le norme morali, le riceve. Quindi sul piano delle norme l'uomo non ci può fare niente, sono quelle. Però l'uomo ha una terribile possibilità, capite? Adempiere quelle norme o non adempiere. Questo ci è lasciato a noi. Che la norma sia quella non ci è dato stabilirlo, no? Dio l'ha già stabilito per noi. Ma a noi è dato o adempierla o non adempierla. Avete capito, sorelle care? Vedete, questo è il punto. Beh, allora anche che le dica il padre Eric, che i teologi pseudomoralisti, capite? Vedete, il fatto è che la morale non dipende dall'inchiesta che si fa presso la gente, no? Che cosa vi piace? Vi piacciono quei metodi, è vero, del controllo delle nascite o altri metodi, no? Si fa una grande inchiesta e poi si dice dogmaticamente, è vero, si fa una specie di carta geografica, perché bisogna essere rispettosi delle scelte delle singole popolazioni, siamo democratici, no? Allora il Vaticano dovrebbe, secondo questa idea, dovrebbe promulgare un decreto che dice in Olanda vale questo, in Italia vale questo, in Spagna vale questo, in Thailandia vale, capite quello che voglio dire, no? A seconda del plebiscito che la popolazione fa rispetto a quello o quell'altro metodo, no? Sono cose assolutamente assurde, capite, no? Ecco, mi sento un pochino folle, capite, perché il buon padre Eric dice che chi pretende ancora, donava il buon padre Eric, no? Chi pretende ancora che ci sono delle leggi morali obiettive, no? Che valgono al di sopra, per così dire, di quanto comunemente si fa e si pratica, no? Ebbene, deve cercarsi uno psichiatra, no? Va bene questo discorso? Si diceva così, sì, infatti. E ora io direi, vedete, care sorelle, effettivamente, cara, sì, infatti, no? Il fatto è questo, vedete che effettivamente c'è poco da fare. La morale consiste accidens, capite che voglio dire, no? O come dicevano gli antichi, abusus non tolit usum, no? Cioè l'abuso non toglie l'uso corretto, no? Ecco, quindi se può succedere che talvolta ci sono fenomeni di scrupolo o di angosce, di nevrosi, eccetera, ebbene, però non è, non è, diciamo così, la norma questa, no? Di per sé educare a una certa elevazione di spirito che riconosce al di sopra di sé delle norme che noi cerchiamo sinceramente di realizzare, ma non sempre ci riusciamo, però se non ci riusciamo, ebbene con tranquillità facciamo penitenza e ci riproviamo ancora, capite quel che voglio dire, no? Ebbene una educazione così che tiene poi anche conto delle disposizioni o indisposizioni umane, eccetera, una educazione così anche psichicamente eminentemente sana, no? Ecco, allora vedete, bisogna dire proprio questo, che Dio ci ha pensato lui a crearci secondo la verità del nostro essere umano. E questa verità contempla come fine ultimo il nostro destino in Dio. Siamo chiamati, e questa è verità obiettiva, siamo chiamati a essere eternamente beati in Lui. Noi però possiamo metterci in cammino o distoglierci, no? Ecco. Allora, Dio non fece l'uomo per i piaceri, diciamo così, terrestri, immanenti, dei quali sono capaci anche gli animali privi di ragione, bensì per un fine trascendente. Ed questo è molto importante, è interessante questo fatto che potremmo dire l'emancipazione dell'uomo dal piacere, no? Ed è nel mondo degli animali, in qualche modo ogni azione che l'animale compie ha come conseguenza un certo compiacersi, ed è una cosa molto naturale, molto buona, no? Perché in qualche modo il Dio ha disposto, il creatore ha disposto nella natura delle cose, delle azioni, delle attività, no? Ecco, le quali per riuscire meglio sono anche appoggiate da una certa contentezza di chi agisce se consegue il suo fine. E se uno riesce a conseguire il suo fine, si compiace, è contento, si quieta nel fine. Addirittura una verità anche questa metafisica, capite? Cioè il fine conseguito, una volta che giungiamo al fine che ci siamo proposti, c'è una sensazione di riposo, no? Di compiacimento nel fine. Ecco, pensate appunto alla psicologia del desiderio e della gioia, no? Finché il fine non c'è e noi facciamo fatica a conseguirlo, c'è il desiderio, ma il desiderio è sempre anche dolore, no? Perché il fine non è ancora presente. Quando poi il desiderio si è adempiuto, cioè noi abbiamo conseguito, abbiamo realizzato il fine, l'anima è come se si riposasse, no? È tutta contenta di aver conseguito quel fine che si è proposta. Ora vedete, mentre negli animali, nel mondo degli animali, che sono privi di ragione, no? La loro azione è per così dire finalizzata a quella quiete, cioè a quel compiacimento, a quel piacere di agire, no? Nell'uomo succede il contrario, cioè il nostro piacere, per così dire, di poter agire è finalizzato alla razionalità delle nostre azioni. Cioè non è che dobbiamo agire senza piacere, capite? Il Padre Eterno ci ha dato tante possibilità, capite, di goderci la vita nel senso buono e santo della parola, no? Ecco, però mentre negli animali l'azione è subordinata al godimento, nell'uomo al contrario il godimento è subordinato appunto all'azione, vedete, a agire in modo giusto, corretto, onesto, vedete, oneste, recte, agere, no? Agire con onestà e con rettitudine. Bene, allora in questo senso, vedete, già in questo vediamo questa emancipazione dell'uomo dal piacere, no? Quindi questo suo subordinare il godimento al fine che si propone di conseguire con la sua azione, già in questo possiamo vedere nell'uomo la preminenza della sua razionalità, ed il distacco, per così dire, tra il bene particolare, che è sì piacevole ma non è il sommo bene, no? E il bene in sé, il bene in astratto. Il bene nella sua ratio boni, come dice San Tommaso, no? L'uomo ha questa libertà, cioè non è che subisca il fascino del bene particolare nella sua particolarità, e per così dire l'uomo, si potrebbe dire usando termini moderni, deve essere sanamente critico nei riguardi dei singoli beni, capite? Ed dagli animali non si può pretendere questo, nemmeno dalle piante, capite? Perché ogni essere così ha una sua finalità particolare che quasi automaticamente, anche se io non sostengo con Cartesio che gli animali sono come delle macchine, no? Perché la vita non è un qualcosa di meccanico, comunque non c'è dubbio che loro hanno degli istinti ben fissi, agire anche contro i suoi istinti, come cosa risaputa dall'antropologia. Perché? Proprio perché Dio gli ha dato la dimensione razionale. Vedete? Cioè nell'uomo avviene non solo l'avvertenza che quella tale cosa è buona, ma avviene anche il paragone, cioè il confronto, vedete perché vi ho parlato di istanza critica, no? Avviene il confronto tra il bene in assoluto e quel bene particolare che io adesso mi trovo dinanzi, capite quello che voglio dire? Vedete? Ecco perché l'uomo è chiamato non a essere, come dire, schiavo della particolarità dei singoli beni, ma ad esserne sovrano, no? Quindi a essere sanamente distaccato da queste singolarità dei beni. Ecco, ora in questo senso Dio ha creato l'uomo non perché fosse schiavo dei suoi capricci, ma perché ne fosse appunto padrone. Ora, la nostra finalità ultima non potrà essere conseguita se non ci distacchiamo appunto dal mondo. Come dice Sant'Agostino, l'uomo pio, devoto di Dio, l'anima giusta, che cosa fa? Ebbene, usa delle creature, ed è, non gode delle creature, usa delle creature, ne gode anche, ma solo in un secondo momento, capite? Ma usa delle creature per godere di Dio. Uti creaturis fruideo, dice Sant'Agostino. Usare delle creature per godere di Dio. L'empio invece, il peccatore, che cosa fa? Tutto il contrario. Cioè, si compiace delle creature, frui creaturis, no? Cioè proprio gode delle creature, per poi usare Dio in vista del godimento delle creature. È quella ipocrisia a cui vi ho accennato all'inizio, no? Cioè praticamente sotto il falso, sotto le mentite spoglie di religione, adoperare Dio per fini e scopi umani. Ed è terribile questo. Cioè si dice, anch'io sono una persona religiosa, certo una religione non come quella dei preti, capite? Una religione tutta fatta a modo mio, no? Vedete? Quando sentite questo c'è proprio un usare Dio, vedete, per godere delle creature. Cioè ci si fa una religione dove Dio non è l'adorato, capite? Ma dove Dio è lo strumento per coprire i propri capricci, no? Ecco, allora in qualche modo Sant'Agostino ci dice che l'uomo per conseguire il suo fine ultimo deve porre la sua gioia in Dio e in Dio solo, e delle creature deve anzitutto usare, godere solo in quanto ci ordinano ancora. Allora, solo se l'uomo riesce, come recita anche la Sacra Liturgia, c'è questa bella preghiera che dice, non la ricordo con esattezza, ma dice presa poco così, cioè fa o Signore che noi possiamo attraversare questi beni temporali in modo tale da non essere privi però dei tuoi beni perenni o eterni, qualcosa del genere, non mi ricordo come, ma mi piace tanto. Come dire, questo terribile dilemma dell'uomo, no? Cioè il dilemma della terra e del cielo. Cioè io a chi devo la fedeltà? Alla terra su cui vivo o al cielo al quale sono destinato? Capite? La mia vera patria quale è? La terra o il cielo? Ed è chiaro, vedete, c'è chi risponde in un modo e c'è chi in un altro. È interessante questo fatto dell'immanentismo, che così emblematicamente trova la sua risposta in quel filosofo tedesco che era Friedrich Nietzsche, no? Il quale proprio esclama, ma in modo molto molto vigoroso e convinto, dice: l'uomo deve ribadire la sua fedeltà alla terra. Vedete, non ha altro scopo che quello, secondo Nietzsche, l'uomo, no? Tutto il resto è fuorviante. D'altra parte anche per il marxismo, in fondo la religione, come voi sapete, Marx diceva che è l'opium dei popoli, no? Quindi è un'alienazione, è un qualche cosa che proprio, come dire, ci deve farsi consolazioni, no? Quindi noi dobbiamo essere fedeli alla terra. Ecco, questa è una proposta, una possibilità, che è sempre una tentazione, che è in agguato, vedete? E l'altra ovviamente è quella del nostro Signore, che ci dice appunto che noi qua giù sulla terra non abbiamo una patria, capite? La nostra patria, dice San Paolo, conversatio nostra in celis est. La nostra patria, la nostra conversatio politica, politeuma, è vero, è in cielo, è nella patria eterna, no? Ecco, vedete? E così similmente il Signore dice appunto che non bisogna accumulare i tesori su questa terra, dove appunto c'è il ladro e ci sono tutte queste cose, come si chiamano, ecco, vero, che corrompono i beni della terra. Invece bisogna appunto accumulare, capite? celeste, no? I beni celesti, è vero che sono incorruttibili, no? Ecco, allora, è questo il punto, no? Cioè, noi siamo fatti per la terra o siamo fatti per il cielo? È proprio lo scontro, si potrebbe dire, tra immanenza e trascendenza. Ecco, allora, vedete, San Tommaso dice appunto che la volontà di Dio è quella che noi conseguiamo il nostro fine trascendente, soprannaturale, il fine della vita eterna in cielo, no? Ora, giustamente si dice che una realtà che è giunta al suo termine, al suo fine, che ha perfettamente realizzato se stessa, no? Si dice che quella cosa, quella realtà, è salva, che si è salvata. Ed è quando si è giunti al termine, si dice sono salvo. Facciamo un esempio, se uno è in viaggio, no? Ecco, allora, quando arriva a viaggio, difficile, si capisce, no? Ecco, se uno è in viaggio, dopo tante tempeste, burrasche, eccetera, arriva finalmente sull'altra sponda dell'oceano, mettiamo, capite? Ecco, può dire sono sano, sono arrivato sano e salvo, capite quello che voglio dire? Ed in qualche modo, conseguire il fine vero che ci si propone è la nostra salvezza. Allora, vedete, noi chiediamo a Dio, quando diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, richiediamo anzitutto il bene del conseguimento del fine ultimo, che è appunto la nostra salvezza. Qua giù non siamo ancora salvi, vedete, sorelle care, siamo sempre in pericolo, in un mare burrascoso, in tempesta, come diceva San Bernardo con questa idea, no, dei tre generi di uomini, no? Cioè quelli che davanti a un grande fiume in tempesta, appunto, c'è chi attraversa il fiume in barca, c'è chi lo attraversa a guado e c'è chi lo attraversa tramite un ponte. Conoscete questa, vero? Questa immagine, no? Bellissima, perché dice i religiosi con piede sicuro e asciutto lo attraversano attraverso un ponte, capite? Mentre gli altri prelati della Santa Romana Chiesa sono sulla barca, che è già vacillante, capite, no? Operazione facente sin atris vehementis, no? Quindi in questa burrasca loro cercano di così sollevare i poveri cristiani che invece hanno preso la via del guado, no? Che è la via naturalmente più pericolosa perché, come dice il Salmo, l'acqua mi giunge fino alla gola, capite? San Bernardo è straordinario, non è molto moderno in questo senso, no? Perché vai a proporre oggi la vita religiosa in quei termini, eppure è molto molto vero. Bene, allora avete in questo senso, capite, sono noi qua giù sulla terra, nemmeno ai meno religiosi, capite, no? Non siamo ancora del tutto salvi, siamo su quel ponte, però bisogna attraversarlo bene, no? Fino a giungere all'altra sponda, dove potremo dire finalmente, è vero, quando saremo lì davanti al Signore, sono giunto sano e salvo. Che Dio proprio ci aiuti a conseguire quel fine ultimo che è Egli stesso per noi buono. Ora, naturalmente, questa volontà di Dio, che è la volontà appunto, come dice Gesù in Giovanni 6, è molto bella questa espressione della volontà del Padre, no? Giovanni 6, 40 dice, questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete? Quindi la volontà di Dio è questa, che noi vediamo il Figlio, che crediamo in Lui e che credendo abbiamo la vita eterna. Vita eterna perché risuscitati da Lui nell'ultimo giorno. Chi crede, ebbene, è già salvo, dice il Signore, no? Cioè il germe della nostra salvezza è la nostra fede. Ecco, allora la volontà di Dio è che l'uomo creda e che credendo si salvi. Però questa volontà salvifica, no? Che noi in qualche modo apparteniamo tramite un dono del Padre al Figlio, perché Gesù dice appunto che noi siamo consegnati a Lui dal Padre suo, no? Quando dice appunto, è vero che nessuno può venire da Lui se non è attratto dal Padre mio e che nessuno si perderà di coloro che il Padre gli ha dato, no? Una cosa bellissima, pensate, noi siamo oggetto di un pensiero della Trinità Santissima, no? Il Padre ci dona al Figlio dello Spirito Santo, no? Perché il Figlio ci salva, no? Ecco, vedete? Allora, il Padre ci ha dati, consegnati al Figlio, e la sua volontà riguardo a noi è quella che nulla si perda di ciò che Egli, cioè il Padre, dà appunto al Figlio in vista della salvezza, no? Ecco. Allora, quando diciamo sia fatta, o Signore, la tua volontà, come in cielo, così in terra, noi chiediamo in fondo il bene supremo della nostra salvezza. Vangelo di San Giovanni, e cioè che si adempie la volontà del Padre, che è che noi vediamo il Figlio, crediamo in Lui, ci salviamo per mezzo di Lui e abbiamo la vita eterna nella risurrezione dai morti. No? Ecco, bene, notate una cosa importantissima, come questa richiesta sia fatta la tua volontà come in, così in cielo, come in cielo così in terra, come questa richiesta, sorelle, è effettivamente appunto, come vi dissi prima, l'apice della preghiera del cristiano, no? Proprio perché è la preghiera infallibile se le si dà questa interpretazione, no? Cioè se una richiesta di conseguire il bene della nostra salvezza, sia fatta la tua volontà che mi vuole salvo. Vedete? Se è questo che io chiedo a Dio, al Padre dei lumi, datore di ogni bene, no? Se è questo che io, quanto io chiedo a Dio, allora la mia preghiera è infallibile. Ricordatevi sempre di quello che dice Sant'Agostino, no? Cioè le condizioni di preghiera infallibilmente esaudita sono che si chieda il bene della salvezza, che lo si chieda per sé e non per altri, non perché non si debba chiedere per gli altri, ma perché non sempre è esaudito, capite? Perché solo noi disponiamo della nostra volontà, no? Il chiedere il bene della salvezza per noi con pietà e con perseveranza. Vedete, a queste quattro condizioni la preghiera non può non essere esaudita. Perciò la prima volontà che noi chiediamo al Signore è la volontà suprema nei nostri riguardi, cioè la volontà che noi siamo effettivamente salvi. E tutto il bene poi viene in sovrappiù, quindi non è illecito, come vi dicevo, pregare anche per altri beni, come alcuni chiedono, non so, gli studenti che chiedono, non so, di fare un bel esame, oppure gli ammalati che chiedono di, così, di guarire altre cose, capite? Oppure anche cose più spirituali, come per esempio i coniugi che chiedono la pace, la concordia nella famiglia, o non so, il benessere anche morale e spirituale dei figlioli, eccetera, no? Vedete, sono tutte cose molto belle, ma non necessariamente esaudite, ed al di sopra di tutto c'è il bene.